Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Alessandro Benvenuti legge La vita agra, di Luciano Bianciardi.
Sì, lo so. Dicono che Remo venne su per uccidersi, apposta, che scelse questa tetra città per compiervi l'ultimo atto di una sua antica vocazione, di un suo vizio assurdo. Così prese in affitto due stanze più servizi, tappò ogni fessura con la strisciolina di carta appiccicosa, comprò una bottiglia di cognac, staccò tutti i contatti elettrici, aprì il gas e si stese sul letto, a morire. Così la raccontano ancora. Ma non raccontano l'ultima sua telefonata al padrone, quel che voleva chiedere, la voce che aveva chiedendolo. Non capirono che cosa aveva in corpo, proprio quelli che ora dicono che Remo aveva la vocazione del suicidio. Ora che è morto, lo dicono. Ma allora, quando telefonò, all'altro capo del filo gli fecero trovare soltanto la voce della solita segretaretta secca e terrea, che gli chiese il motivo della telefonata, l'oggetto da archiviare in protocollo. «Allora lei non vuol collaborare con me», fece la segretarietta quando lui disse che i motivi erano personali. E un'altra segretarietta secca e per giunta zoppa mandarono a rintracciarlo quando lui per 3 giorni non si fece vivo sul lavoro e il telefono non rispondeva. Gli mandarono la segretarietta zoppa soltanto perché lui non si era fatto vivo da 3 giorni sul lavoro, perché rendesse conto di questa sua assenza ingiustificata che danneggiava le vendite. Fecero buttare giù la porta, lo trovarono stecchito e poi cominciarono a dire che aveva sempre avuto la vocazione del suicidio. Dissero ai giornali di stare zitti. Nottetempo portarono via il cadavere e archiviarono la pratica. Morto per vocazione suicida, per vizio assurdo. Il giorno dopo, in ditta, quando Carlo entrò stravolto dalla notizia e quasi non riusciva a dire quello che aveva saputo, gli altri lo guardarono con gli occhi del baccellone e fecero «Cosa? Remo? Sì, è morto, lo sappiamo!» Anche di Marina dissero che era stata la vocazione, anzi peggio, dissero che era stato per via di una passione amorosa e telefonarono ai giornali perché stessero zitti e si scordassero subito di lei, i compagni, il Fernasp, tutti. Ma Enzo? Enzo non aveva la vocazione, no? Enzo voleva campare, conoscere la gente, andarci d'accordo. Lo trovavo spesso al bar sotto casa mia. Mi mostrava un libretto pieno di numeri di telefono, tutte ragazze squillo. Mi rimproverava la solitudine. Diceva che in questo mondo moderno bisogna coltivare le proprie relazioni pubbliche, vedere gente, farsi conoscere, far girare il nome. Una sera che avevamo cenato da Vittorio, si andò insieme a vedere un filmetto comico sui vampiri, con un attore romanesco, piccoletto e garrulo. Ma Enzo non rideva. E poi capii perché. Era un vampiro, anche lui, poveretto. Si teneva in piedi col sangue degli altri, che li trasfondevano 2 volte al mese. «Ma non se lo gode, capisci?» mi diceva un amico livornese. «Il sangue gli passa per il corpo e subito gli si rivoga nel bottino, come fosse piscio!» Poi un giorno lo rinchiusero nell'ospedale e suo fratello telefonava a tutti. Diceva di andarla a trovare, che gli avrebbe fatto bene, gli avrebbe tirato su il morale. Alla seconda telefonata mi decisi, perché nel frattempo sono diventata anch'io come gli altri. Non ho tempo per i guai del prossimo. E trovai Enzo in corsia, sepolto sotto le coperte. A sentirsi chiamare, mise fuori uno spicchio di capo, un occhio appena, nero e furibondo. I medici gli avevano fasciato le mani, perché il sangue cattivo gli pizzicava la pelle e a furia di grattarsi s'era riempito di piaghe. Eppure parlava sempre volentieri. Mi chiedeva «Chi vedi?» «Di anche agli altri che vengano a trovarmi, che non mi scordino!» E continuava a rimproverarmi perché sto sempre solo e non vado mai da nessuno. Era anche contento di come lo trattavano i medici, aveva fiducia nelle medicine, era sicuro di farcela, di campare. E invece Enzo morì. Entrai in camera sua una settimana prima e di vivo ormai aveva soltanto gli occhi neri e furibondi. Per il resto era uno scheletro coperto di pelle terrea. E stava appoggiata al muro con la bottiglia dell'ipodermoclisi appesa vicino al crocifisso e la cannuccia di gomma che terminava in un ago infilato nella pelle del braccio. Le mani gli si erano fatte stranamente grosse, nodose, e le muoveva appena. Con quella libera dall'ipodermoclisi mi fece un cenno come per dire «stavolta me ne vado» e provò anche a parlare «si parte», capii, e mi guardava incattivito. Ogni tanto dallo stomaco gonfio d'aria gli veniva su un rutto sibilante e poi la voglia di sputare e accennava col capo il catino di plastica. Ci voleva dentro una goccia di profumo dopo per non sentire il puzzo dello sputo. Con quella poca voce che gli era rimasta insultava il fratello, un giovanotto alto e grosso, ostinato e duro nella decisione di non farlo morire a costo di mettergli nelle arterie acqua e sangue a fiaschi, a costo di portarlo in capo al mondo, dove fosse un medico capace non di guarirlo, ma di tenerlo vivo anche soltanto così, come un vampiro insaziabile, come un secchio sfondato. «Tamarindo!» rantolava Enzo perché gli era venuta sete. «Cretino, tamarindo, subito!» Poi rivolse a me gli occhi incattiviti, vivi soltanto di rancore, e mi disse «Tu scrivi? Io crepo!» «Tu parli con gli altri, almeno», voleva dirmi. «Hai degli amici, anche se non li vuoi né li cerchi. E io, che in 30 anni ho cercato soprattutto di stare col prossimo, invece muoio solo». E al funerale, infatti, c'erano i parenti di Lodi, 4 malmaritate, io e il fratello alto e grosso, ostinato come un mulo, la testa incassata fra le spalle dopo 7 settimane di veglia, ed era lui a dirigere necrofori, preti e becchini. Il traffico rallentava appena in quel pezzo di strada da casa sua fino alla chiesona di Mattoni, poi ricominciava a correre nel senso rotatorio, una macchina dietro l'altra, ma ciascuna per i fatti suoi. Lo so, direte che questa è la storia di una nevrosi. La cartella clinica di un'ostrica malata, che però non riesce nemmeno a fabbricare la perla. Direte che se finora non mi hanno mangiato le formiche, di che mi lagno? Perché vado chiacchierando? È vero, e di mio ci aggiungo che questa è, a dire parecchio, una storia mediana e mediocre, che tutto sommato io non me la passo peggio di tanti altri che gonfiano e stanno zitti. Eppure, proprio perché è mediocre, a me sembra che valeva la pena di raccontarla. Proprio perché questa storia è intessuta di sentimenti e di fatti già inquadrati dagli studiosi, dagli storici, sociologi, economisti, entro un fenomeno individuato, preciso ed etichettato, cioè il miracolo italiano. Un ubriaco muore di sabato battendo la testa su un marciapiede e la gente che passa appena si scansa per non pestarlo. Il tuo prossimo ti cerca soltanto se e fino a quando hai qualcosa da pagare. Suonano alla porta e già sai che sono lì per chiedere, per togliere. Il padrone ti butta via a calci nel culo, e questo è giusto, va bene, perché i padroni sono così, devono essere così. Ma poi vedi quelli come te ridursi a gusci opachi, farsi fretta per scordare, pensare soltanto «meno male che non è toccata a me e teniamoci alla larga, perché questo ormai puzza di cadavere e ci si potrebbe contaminare». Persone che conoscevi si uccidono, altre persone che conosci restano vive, ma fingono che non sia successo niente, fingono di non sapere che non era per niente una vocazione, un vizio assurdo, e che la colpa è stata di tutti noi. Fai testamento, ci scrivi chi vuoi a seguire il tuo carro, come vuoi il trasporto, ti raccomandi che non ti facciano spirare negli scantinati, ma poi, a ripensarci, vedi che quest'ultima tua volontà è fatta soltanto di rancore beffardo. Poiché l'impresa non era abbastanza redditizia, pur di chiuderla, hanno ammazzato 43 amici tuoi, e chi li ha ammazzati oggi aumenta i dividendi e apre a sinistra. Tutti questi sono i sintomi, visti al negativo, di un fenomeno che i più chiamano miracoloso, scordando, pare, che i miracoli veri sono quando si moltiplicano pani e pesci e pile di vino, e la gente mangia gratis tutta insieme e beve. Il fatto fu uno solo, anche se il dottor Giovanni Scinde esposta la storia del vino nella località di Cana. Mangiano e bevono a brigate sull'erba, per gruppi di 100 e di 50. Mangiano, bevono e cantano, stanno a sentire la conferenza e appena buio, sempre lì sull'erba, come capita, fanno all'amore. Il conferenziere si è ritirato in disparte coi suoi 12 assistenti e discorre con loro sorridendo. È un dottorino ebreo, biondo, sui 30 anni. I miracoli veri sono sempre stati questi. E invece ora sembra che tutti ci credano a quest'altro miracolo balordo. Quelli che lo dicono già compiuto e anche gli altri, quelli che affermano, non è vero, ma lasciate fare a noi e il miracolo ve lo montiamo sul serio noi. È aumentata la produzione lorda e netta, il reddito nazionale cumulativo e pro capite, l'occupazione assoluta e relativa, il numero delle auto in circolazione e degli elettrodomestici in funzione, la tariffa delle ragazze squillo, la paga oraria, il biglietto del tram e il totale dei circolanti su detto mezzo, il consumo del pollame, il tasso di sconto, l'età media, la statura media, la valetudinarietà media, la produttività media e la media oraria al Giro d'Italia. Tutto quello che c'è di medio è aumentato, dicono contenti. E quelli che lo negano propongono però anche loro di far aumentare, e non a chiacchiere, le medie. Il prelievo fiscale medio, la scuola media e i ceti medi faranno insorgere bisogni mai sentiti prima. Chi non ha l'automobile l'avrà, e poi ne daremo due per famiglia, e poi una a testa. Daremo anche un televisore a ciascuno, due televisori, due frigoriferi, due lavatrici automatiche, tre apparecchi radio, il rasoio elettrico, la bilancina da bagno, l'asciugacapelli, il bidet e l'acqua calda. A tutti, purché tutti lavorino, purché siano pronti a scarpinare, a fare polvere, a pestare i piedi, a tafanarsi l'un con l'altro dalla mattina alla sera. Io mi oppongo. Quassù. Io ero venuto non per far crescere le medie e i bisogni, ma per distruggere il torracchione di vetro e cemento, con tutte le umane relazioni che ci stanno dentro. Mi ci aveva mandato Tacconi Otello, oggi stradino per conto della provincia, con una missione ben precisa, tanto precisa che non occorre nemmeno dirmela. E se ora ritorno al mio paese e ci incontro Tacconi Otello, che cosa gli dico? Sono certo che nemmeno stavolta lui dirà niente. Ma quel che gli leggerò negli occhi, lo so fin da ora. E io? Che cosa posso rispondergli? Posso dirgli, guarda, Tacconi, lassù mi hanno ridotto che a fatica mi difendo. Lassù, se caschi per terra, nessuno ti raccatta. E la forza che ho mi basta appena per non farmi mangiare dalle formiche. E se riesco a campare, credi pure che la vita è agra lassù. Almeno avessi trovato gente come te, ma la gente come te non me la fanno vedere. Non gli danno il modo di dormire a sazietà, la tengono distante, staccata, la fanno venire tutte le mattine presto col treno e io ho appena fatto in tempo a intravederli senza capirci nulla, senza nemmeno potergli dire una parola. Lo so, potrei andare in sezione, dici tu, ma qui dove mi hanno chiuso, ai piani alti di via Meneghino 2, come si fa? Non lo sa nessuno dov'è la sezione, se lo domandi per strada ti guardano come se tu fossi matto e se anche la trovassi? Che cosa credi che dicano là dentro? Parlano del 22esimo, lo sai anche tu, del torracchione intatto, non ne parlano. E se mi ci azzardo, dicono che è una notizia superata, stravecchia, che ci vorrebbe un altro scoppio per ritirarla fuori e sfruttarla politicamente, denunciare all'opinione pubblica e portare avanti un'azione di massa. Dicevano così, te lo ricordi? E se poi fosse soltanto una questione politica, io saprei il da fare. Se si trattasse soltanto di aprire un vuoto politico dirigenziale in Italia, con pochi mezzi ci riuscirei. Il progetto l'ho già esposto altrove ed è semplice. Mi basta da un massimo di 200 a un minimo di 5 specialisti preparati e volenterosi e un mese di tempo. Poi in Italia ci sarebbe il vuoto e nemmeno con troppe perdite. Diciamo una trentina e nessuno dei nostri. Con 30 omicidi ben pianificati, io ti prometto che farei il vuoto in Italia. Ma il guai è dopo, perché in quel vuoto si ficcherebbero automaticamente altri specialisti della dirigenza. Non puoi scacciarli, perché questo è il loro mestiere, e si sono specializzati sugli stessi libri di quelli che dirigono adesso. Ragionano con lo stesso cervello di quelli di ora, e farebbero le stesse cose. Lo so, sarebbero più onesti, dici tu, più seri, ma perciò appunto più pericolosi. Farebbero crescere le medie sul serio, la produttività, i bisogni mai visti prima. E la gente continuerebbe a scarpinare, a tafanarsi più di prima, a dannarsi l'anima. No, Tacconi, ora so che non basta sganasciare la dirigenza politica, economico, social, divertentistica italiana. La rivoluzione deve cominciare da ben più lontano. Deve cominciare in interiore homine. Occorre che la gente impari a non muoversi, a non collaborare, a non produrre, a non farsi nascere bisogni nuovi e anzi a rinunziare a quelli che ha. La rinunzia sarà graduale, iniziando coi meccanismi che saranno aboliti tutti, dai più complicati ai più semplici, dal calcolatore elettronico allo schiaccianoci. Tutto ciò che ruota, articola, scivola, incastra, ingrana e sollecita sarà abbandonato. Poi eviteremo tutte le materie sintetiche, iniziando dalla cosiddetta plastica. Quindi sarà la volta dei metalli, dalle leghe pesanti e leggere, giù, fino al semplice ferro. Ne scamperà la carta. Eliminata carta e metallo, non sarà più possibile la moneta. E con essa l'economia di mercato, per fare posto a un'economia di tipo nuovo. Non del baratto, ma del donativo. Ciascuno sarà ben lieto di donare al suo prossimo tutto quello che ha. E cioè, considerando le cose dal punto di vista degli economisti d'oggi, quasi niente. Ma ricchissimo sarà il dono quotidiano di tutti a tutti nella valutazione nostra, nuova. Saranno scomparse le attività quartarie e anzitutto i grafici, i PRM e i demodossologi. Spariranno quindi le attività terziarie e poi anche le secondarie. Le attività del tipo primario, coltivazione della terra, andranno man mano restringendosi perché camperemo principalmente di frutti spontanei. È ovvio che a questo si arriverà per gradi e non senza arresto in ciampi. Agli inizi formeremo appena delle piccole comunità, isolette sparute, in mezzo allo sciaguattare dell'attivismo, e gli attivisti ci guarderanno con sufficienza e dispregio. Per parte nostra metteremo alla porta, con ferma dolcezza, i rappresentanti di commercio, gli assicuratori e i preti. Avremo eletto per nostra dimora le zone meno abitate, cioè quelle che hanno clima migliore. A poco vedremo la nostra isola crescere, collegarsi con altre isole fino a formare una fascia di territorio ininterrotto. E un giorno saranno gli altri, gli attivisti, a ridursi in isola. Poche decine di longobardi febbrili aggrappati a rotelle e volani con gli occhi nettati di sangue. Forse non riusciremo mai a vincerli alla nostra causa e resteranno lì a correre in circolo, a firmarsi l'un con l'altro cambiali, a esigerne il pagamento. Ridotti così in pochi, man mano che i meno saldi muoiono di infarto, formeranno un cerchio sempre più angusto e rapido fino a scomparire da sé. E noi li staremo a guardare dall'esterno, sorridendo. Il lavoro si sarà per noi ridotto quasi a zero, vivendo dei frutti spontanei della terra e di pochissima coltivazione. Saremo vegetariani e ciascuno avrà gli arredi essenziali al vivere comodo, e cioè un letto. Il problema del tempo libero non si porrà più, essendo la vita intera una continua distesa di tempo libero. Scomparsi i metalli, gli uomini avranno barbe fluenti. Scomparse le diete dimagranti e pregiudizi pseudoestetici, le donne saranno finalmente grasse. Scomparsa la carta, non avremo né moneta, né giornali, né libri. Perciò, trasmettendosi le notizie di bocca in bocca, noi non sentiremo né le false né le superflue. Senza libri, la letteratura dovrà tramandarsi per tradizione orale. E la tradizione orale non potrà non scegliere i soli capolavori. Vedremo automobili ferme per via, senza più carburante, e le abbandoneremo ai giochi dei bambini, ai quali però nessuno dovrà dire che cosa erano, a che cosa servivano quelle cose un tempo. Ovunque cresceranno vigorose erbe e piante. In breve l'asfalto si tingerà tutto di verde, con immediato miglioramento del clima. Anche le zone umide e nebbiose diventeranno abitabili. Gli animali domestici passeggeranno liberi e robusti in mezzo a noi. Galline, dromedari, pipistrelli, pecore, eccetera, eccetera. Cessato ogni rumore metalmeccanico, suonerà ovunque la voce dell'uomo e della bestia. Liberi da ogni altra cura, noi ci dedicheremo al bel canto, ai lunghi e pacati conversari, alle rappresentazioni mimiche e comiche improvvisate. Ciascuno diventerà maestro in queste arti. Non essendovi mezzi meccanici di locomozione, ci sposteremo a dorso d'asino o a piedi, e questo favorirà l'irrobustimento dei corpi con immediati vantaggi fisici ed estetici. Grandi, barbuti, eloquenti, gli uomini coltiveranno nobili passioni, quali l'amicizia e l'amore. Non esistendo la famiglia, i rapporti sessuali saranno liberi, indiscriminati, ininterrotti e frequenti, anzi continui. Le donne, spesso fecondate, ingrasseranno ancora, e i bambini da loro nati saranno figli di tutti e profumeranno la terra. Noi li vedremo venire su forti e chiari, e li educheremo alle arti canore e vocali, alla conversazione, all'amicizia, all'amore e all'intercorso sessuale, non appena siano in età a ciò idonea. Andateci piano, ragazzi, che tanto ce n'è per tutti.
Alessandro Benvenuti ha letto La vita agra di Luciano Bianciardi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.